www.redigio.it e la storia continua. Stregoneria, il manuale del perfetto inquisitore. Gradualmente le operazioni magiche e stregoniche furono assimilate al reato di eresia e perseguite secondo un preciso rituale, minuziosamente descritto da ponderosi testi a uso di chi conduceva gli interrogatori. Forse anche a causa di queste aberrazioni, per tentare di evitarle in futuro, il papato e le gerarchie ecclesiastiche vollero dare una normativa più precisa alle varie fasi processuali. Cominciò Papa Innocenzo IV, 1190-1254, con la sua bolla Ad Estirpanda, che è del 1252, e mise in pratica all'ordine del giorno la tortura, avvertendo però che questa, il rigoroso esame, doveva avere come unico scopo quello di convincere l'imputato a riconoscere il suo errore, evitando per quanto possibile le mutilazioni, gli spargimenti di sangue e la morte. I ripetuti attacchi sembrava avessero indebolito notevolmente l'eresia catara, quindi gli inquisitori potevano indirizzare la loro ricerca anche a quella eterodossia minore che sembrava essere composta da pratiche superstiziosi, antiche credenze, presenze diaboliche. E la strada che porterà a inglobare anche le operazioni magiche e stregoniche nel reato di eresia non fu imboccata subito dagli inquisitori, ma con una certa lentezza. Continuò, forse, con la bolla di Alessandro IV del 13 dicembre del 1258, dove si affermava che gli inquisitori dell'eretica pravità non dovessero giudicare reati de divinationibus et sortilegis, se non quando fossero chiaramente eretici, manifeste ai resim saperent. E anche l'atteggiamento dell'inquisitore cambia. Ora procede più spedito e con maggiore sicurezza, conducendo le inchieste e consultando i manuali dei suoi colleghi o i vari formulari di interrogatori che aveva sempre a sua disposizione. I tempi dell'inchiesta. E l'inquisitore, tra la fine del 200 e l'inizio del secolo successivo, comincia a distinguersi nettamente sia dei vari Corrado di Magburgo o Roberto il Bulgaro, sia dai suoi colleghi guidati a malapena dalle vaghe Costituziones di Lucio III. Ora procede con metodo e si avvale di aiutanti professionali. Comincia ad avere la responsabilità di una vera e propria amministrazione, di una rete burocratica. Oltre ai suoi appoggi locali, costituiti da sacerdoti più o meno collaborativi, ha dei fondi per pagare gli informatori, spesso catari convertiti, dei vicari, dalle funzioni analoghe a quelle dell'inquisitore e soprattutto dei commissari, che interrogavano i testimoni senza però avere la facoltà di pronunciare sentenze. L'inchiesta, ovvero la inquisitio, si svolge con tempi e luoghi minaziosamente scanditi, incominciando col sermone generale dello stesso inquisitore. È questo un momento fondamentale dell'azione procedurale. Se sarà un abile oratore, se riuscirà a toccare le corde più profonde delle credenze ortodosse della gente, l'inquisitore si ritroverà un mucchio di prove, testimonianze e denunce. Spesso questi sermoni toccavano i fedeli nel più profondo dell'animo, avevano effetti psicologici talmente forti da alterare le coscienze, da svelare seduta stante, coloro che si ritenevano peccatori o talvolta da far venire allo scoperto lo stesso diavolo che aveva preso possesso di un corpo innocente, come si può ammirare nella scena di predicazione all'Aquila di Sebastiano di Cola. Il sermone seguiva il tempus gratiae, al momento di riflessione durante la quale il popolo era indotto alla meditazione e al pentimento, che in genere significava delazione. E tutti erano colpevoli fino a prova contraria. Notari, vicari e lo stesso inquisitore si davano allora un gran da fare a raccogliere le confessioni, soprattutto a stilare una lista di sospetti, gli sfortunati che entreranno presto nelle aule e raramente congedati per insufficienza di prove. Davanti al giudice, l'imputato deve innanzitutto prestare giuramento, ma la sua posizione è già compromessa. Il solo fatto di non essersi presentato spontaneamente è un pesante indizio di colpevolezza. Quindi rende la sua confessione, la confessio religiosa, avendo cura di non omettere nulla. Qualsiasi particolare potrebbe ritorcersi contro di lui, rendendolo spergiuro. Se accusato di eresia, il colpevole deve dire se ha visto altri eretici, in compagnia di chi, di dove erano e dove erano diretti. Deve inoltre rendere noto all'inquisitore dove è avvenuta la riunione degli eretici. Se in una casa, scatta allora il reato di receptio o accoglienza, con l'immediata conseguenza che questa deve essere assolutamente distrutta. Bisogna anche accertare che ci sia stata adorazione, cioè partecipazione a una predica, e se siano stati offerti o ricevuti doni dai perfetti, soprattutto in occasione di un battesimo catero, in genere definito ereticazione, reato considerato tra i più gravi. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.